delle armi italiane nelle guerre che ci sono un po' ovunque, la spesa militare italiana è in costante aumento, le armi prodotte nel nostro paese sono utilizzate sui principali teatri di guerra al mondo, Leonardo stringe accordi commerciali con governi, eserciti, compagnie di contractor in ogni dove, e tra i tanti fronti in cui è presente c'è oggi anche quello, c'è anche quello medio orientale e quello russo-ucraino, le due guerre che stanno insanguinando, le due guerre di cui si parla di più, perché in realtà le guerre a livello planetario sono molte di più, in cui l'Italia è direttamente presente. Ne parliamo con Antonio Mazzeo, antimilitarista, insegnante, blogger. Buongiorno Antonio Mazzeo. Vai.
Sì, purtroppo continuiamo a essere uno dei principali esportatori di armi a livello mondiale. Vorrei ricordare che negli ultimi anni soltanto il colosso Leonardo si è posizionato tra i primi 10-11 esportatori, produttori ed esportatori di armi a livello mondiale, e questo dimostra la potenza di fuoco del nostro complesso militare industriale. Poi non dimentichiamoci anche la conversione ormai sempre più a fini a produzioni militari di Fincantieri, anche questa azienda controllata dal capitale pubblico che ormai si posiziona tra le prime leader nella fabbricazione di navi e sottomarini militari. Ma non dimentichiamoci anche il ruolo per esempio di aziende come Iveco Defense, che ha sede a Bolzano e stabilimenti un po' sparsi in tutto il mondo, che è diventata sicuramente una delle regine nella produzione di sistemi d'arma pesanti, carri armati, blindati. E ovviamente il ruolo determinante delle industrie, soprattutto del Bresciano e in Lombardia, produttrici di armi leggere e di munizioni. Beretta è sicuramente l'esempio più emblematico, ma poi c'è tutto un comparto di aziende che producono direttamente su commessa da parte di Beretta. Questi sono i gruppi leader che posizionano purtroppo l'Italia tra i primi esportatori al mondo di armi e che soprattutto responsabilizzano il nostro paese nell'alimentare i principali conflitti a livello internazionale. Giustamente ricordavi quello che sta accadendo oggi a Gaza, i bombardamenti massicci israeliani, ma vale rispetto alle guerre nel cuore dell'Europa come il conflitto russo-ucraino, ma soprattutto i tanti conflitti che stanno insanguinando il continente africano e dulcis in fundo la campagna di sterminio portata avanti dalle forze armate turche contro la popolazione curda in Turchia, in Iraq e in Siria.
Indubbiamente siamo di fronte, come dire, a una macelleria planetaria alla quale le armi prodotte nel nostro paese e vendute ai paesi in guerra sono un elemento di non secondaria importanza. E anche quando qualcuno cita la famosa legge che in qualche modo vieterebbe la vendita di armi a paesi in guerra, tutto questo viene tranquillamente, come dire, cortocircuitato con vari sistemi di rimpallo di passaggio, eccetera eccetera. Ecco, forse vale la pena dire quanto in questo momento l'Italia sia impegnata sia con armi che con mezzi sul fronte russo-ucraino, quanto l'Italia sia direttamente impegnata sia con armi che con mezzi sul fronte medio orientale, e la fornitura d'armi che viene data a questi paesi.
Allora, intanto dobbiamo ricordare anche a tutti i radioascoltatori che l'Italia è l'unico paese della NATO che non ha mai fornito informazioni sui sistemi d'arma che sono stati inviati al partner ucraino in questo anno e mezzo di sanguinoso e fratricido conflitto. Tutti i paesi della NATO forniscono più o meno in modo trasparente la quantità, la tipologia e il valore delle armi che vengono inviate all'Ucraina. Noi siamo l'unico paese a cui abbiamo negato il diritto all'informazione al popolo italiano. Pertanto quello che noi conosciamo di armi italiane in questo conflitto è quello che poi viene rivelato da fotografie, filmati eccetera, per tra virgolette incidenti di percorso. Così abbiamo scoperto che blindati made in Italy sono stati utilizzati da ambo le parti, sia dalle forze armate armate russe che dalle forze armate ucraine. Sappiamo che una batteria missilistica SAMPT di coproduzione italo-francese, in cui c'è l'MBA, che è un'azienda controllata direttamente dal gruppo Leonardo, è la principale produttrice, ha il suo valore di circa 850 milioni, 1 miliardo, ed è stata data direttamente alle forze armate ucraine per il combattimento terra-aria. Tra l'altro una stessa batteria di questi missili di coproduzione italo-francese è stata trasferita in questo momento in Slovacchia a protezione, tra virgolette, di questo paese, con sotto il controllo diretto dei reparti dell'esercito italiano. Quello che invece abbiamo la prontezza, la certezza, la documentazione è il ruolo determinante del nostro paese, delle industrie militari del nostro paese rispetto ai massacri che si stanno perpetuando contro la popolazione palestinese a Gaza. Noi sappiamo che i piloti degli F-35, cacciabombardieri di quinta generazione utilizzati da Israele nelle loro operazioni sanguinarie contro la popolazione di Gaza, si sono addestrati su dei caccia che sono stati prodotti a Benegono Inferiore all'interno di uno stabilimento di Leonardo e che sono stati trasferiti a Israele una decina di anni fa. Non ci dimentichiamo il ruolo determinante anche dei bombardamenti con gli elicotteri pesanti. Ebbene, questi elicotteri e l'addestramento di questi elicotteri è stato fatto dalle forze armate israeliane in cooperazione, in collaborazione ancora una volta con il gruppo Leonardo. Questo soltanto per capire quanto è stato determinante la partnership italo-israeliana, che si è consolidata 20 anni fa attraverso un accordo di cooperazione militare a cui sono seguiti a effetto domino tutta una serie di altri di accordi per effettuare esercitazioni congiunte. Non ci dimentichiamo, parlavo dell'addestramento dei piloti di elicottero e di aerei, molte di queste operazioni di formazione sono state fatte nelle scuole di volo italiane o nei poligoni italiani, penso particolarmente a quelli della Sardegna. Stesso discorso, le forze armate italiane, l'aeronautica sempre più spesso si è recata negli ultimi anni nel deserto del Negev per addestrarsi fianco a fianco con le forze armate israeliane, e questa dimostrazione è che se questa guerra oggi si fa anche perché c'è un'impronta, una sanguinaria produzione di armi da parte del nostro paese.
Beh, purtroppo bisogna anche dire che l'Italia non si fa troppi problemi a vendere armi a chiunque, o pensando all'enorme quantitativo di armi che sono state vendute dall'Italia, in primo luogo da Leonardo al Qatar, che è il principale finanziatore di Hamas. Quindi l'Italia può dire di essere presente con le proprie armi su entrambi i fronti di questa guerra asimmetrica, ma comunque terribile per le popolazioni civili.
Hai fatto bene proprio a citare il Qatar, perché è proprio forse l'esempio più emblematico di quest'Italia di mercanti di morte che non ha nessun problema di vendere a chiunque, anche a chi poi per interposta persona si scontra in vari scenari. Non è soltanto purtroppo lo scenario palestinese. Armi del Qatar sono state fornite penso in particolare a fazioni libiche, e tra l'altro proprio quando era già stata lanciata l'operazione di terra da parte di Israele a Gaza, quando i carri armati israeliani sfondavano e distruggevano la città palestinese, noi avevamo reparti dell'esercito, truppe d'élite che si addestravano nel deserto del Qatar fianco a fianco con le forze armate qatariote. Questa dimostrazione che veramente siamo capaci non soltanto di armare chiunque, ma tranquillamente di tenere relazioni strette anche con quelli che poi di fatto alimentano conflitti di cui noi siamo o vittime o controparte.
Esatto, e questo, come dire, è molto importante proprio perché dimostra che pecunia non olent, i soldi non puzzano, e pur di fare affari le maggiori industrie armiere italiane, ma anche il governo che le sostiene e fornisce le relative autorizzazioni non si fanno nessun problema a fornire armi che alimentano conflitti sanguinosissimi come quello in corso in questo momento in Medio Oriente, come quello in corso in Ucraina, ma si potrebbe allungare l'elenco all'infinito e con presenza anche di...
Il wahhabismo è sicuramente riconosciuto a livello internazionale come uno dei principali finanziatori delle organizzazioni islamico-radicali che vengono classificate come organizzazioni terroristiche, per cui poi magari promuoviamo operazioni militari e vere e proprie guerre. Lo abbiamo visto rispetto anche all'ISIS, ma l'abbiamo visto anche rispetto a quella che è stata la vicenda in Afghanistan in questi 20 anni di bombardamenti e di guerre portate avanti dalla NATO.
E poi non dimentichiamo che proprio a settembre l'Italia ha consegnato un set di elicotteri prodotti dalla Legna di Caselle Torinese al governo dell'Azerbaigian, che poco dopo ha scatenato un'offensiva nei confronti dell'enclave del Nagorno-Karabakh o Artsakh, secondo che la si voglia pronunciare, in azero o in armeno, a cui è seguita una pulizia etnica di fatto con la fuga di 120-130 mila, difficile dire le cifre esatte, insomma una fuga totale, l'abbandono totale della popolazione azera diretta nell'Armenia, verso la quale soffiano pesanti venti di guerra alimentati sia da Ankara che da Baku, e molti sospettano che potrebbero approfittare della crisi medio orientale per dare una zampata senza che vi sia alcuna reazione, come d'altra parte non vi è stata alcuna reazione nei confronti degli armeni dell'Artsakh. E tutto questo, come dire, nella tranquillità con la quale si fanno vedere servizi televisivi, si piange sulla povera popolazione armena con cui si simpatizza perché sono tanto cristiani mentre gli altri sono tanto musulmani, ovviamente va da sé, ma poi le armi gli si è fornite a chi li ha attaccati. Tanto per
lo stesso sta accadendo con la Nigeria, fonti assolutamente credibili sostengono che si sta concludendo un accordo plurimilionario tra Leonardo e le forze armate della Nigeria per la consegna di caccia che esattamente sono la stessa versione dei cosiddetti caccia addestratori che sono stati forniti a Israele per la formazione dei piloti, ma con la variante che questi caccia possono tranquillamente montare sistemi missilistici a bordo e pertanto diventare veri e propri caccia bombardieri. Questo si sta facendo tranquillamente nel silenzio e dimenticando che anche la Nigeria è uno dei paesi che è dilaniato in alcuni una federazione di stati all'interno di alcuni stati in cui si combattono da decenni guerre e guerre sanguinose con una violazione enorme dei diritti umani e soprattutto con vere e proprie deportazioni di parte della popolazione che è costretta a poi a cercare rifugio in altri paesi africani oppure tentare le pericolosissime rotte di migrazione verso il nord Europa.
Indubbiamente sì, e questo, come dire, è sotto gli occhi di tutti, ma se ne parla poco pochissimo, proprio perché quello che accade nel continente africano, soggetto ad un'ondata feroce di neocolonizzazione, che non passa attraverso l'occupazione militare, ma passa attraverso il controllo di gran parte delle preziosissime risorse che si trovano in quel continente da parte di multinazionali di un po' ovunque del nord del mondo, ma non solo, pensiamo al ruolo sempre più incisivo della Cina, e contestualmente vengono rifornite di armi le une e le altre fazioni in lotta fra di loro, ma ovviamente, come dire, conviene parlarne poco, proprio perché altrimenti si scoperchierebbe una pentola dalla quale uscirebbero tutte le ignominie che i paesi una volta coloniali e oggi colonizzatori, a cui appunto si aggiungono nuovi soggetti che si affacciano sulla scala dell'imperialismo mondiale, si contendono su quel territorio. E questo evidentemente è un altro di quegli elementi di cui occorrerebbe parlare, avere anche la capacità di starci più spesso sul pezzo, proprio perché appunto tendiamo a parlare di più delle guerre più mediatizzate che di quelle meno mediatizzate. Non può esservi una gerarchia, questa è la mia opinione.
No, concordo, e soprattutto il modo di deresponsabilizzare è sempre il ruolo dell'Italia. Continuiamo a essere italiani brava gente, siamo un paese che non ha mai fatto i conti con il passato coloniale, siamo un paese che non vuole fare assolutamente i conti sulla responsabilità di alcune grandi holding, sia del complesso militare industriale, ma soprattutto del settore energetico a capitale pubblico, che sono determinanti nelle scelte di tipo geostrategico, che sono determinanti nell'imposizione di scelte suicide di politica estera, ma di politica di difesa e di conseguenza anche di politica economica e industriale, che poi hanno degli effetti devastanti anche sulla vita, perché parliamo delle guerre ma dimentichiamo quanto il costo di queste guerre, il costo diretto, il costo indiretto, poi la pagano i lavoratori o la paga la sempre maggiore fetta di popolazione che non ha accesso ormai nel nostro paese alle risorse minime per garantirsi la sopravvivenza in termini di cibo o di accesso ai servizi sociali o alla scuola, all'istruzione, alla sanità.
Senza dubbio, e quindi da questo punto di vista la lotta contro le fabbriche d'armi, contro chi le produce e chi le vende, e per la riconversione totale di questo settore che produce solo morte è estremamente, estremamente importante, anche perché è tutta roba che è a due passi da casa nostra, non sta da un'altra parte, quindi come dire è più facile inceppare questi meccanismi partendo proprio dai nostri stessi territori.
Ma sicuramente quello, la campagna lanciata dai portuali di Genova, rifiutando, boicottando il carico di armi dirette ad alimentare gli attacchi e i bombardamenti di Israele contro la popolazione di Gaza, io credo che sia un segnale fondamentale, perché dimostra che nell'assenza, anzi nella compiacenza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento rispetto alla questione dell'export di armi, oggi i cittadini, i lavoratori, i portuali, gli studenti, i docenti universitari hanno la possibilità di mettere un granello di sabbia per bloccare o comunque rendere sempre più complesso la nostra partecipazione diretta o indiretta ai conflitti internazionali, e quella forma di disobbedienza civile, di azione diretta, credo che sia un segnale di controtendenza che soprattutto può dare soggettività e può dare protagonismo ai singoli e ovviamente alle organizzazioni collettive.
Senza dubbio, tra l'altro voglio ricordare, ne parleremo dopo in maniera più approfondita, che qui a Torino ci sarà proprio un corteo contro le fabbriche d'armi, contro il mercato delle armi, rappresentato dall'Aerospace and Defense Meetings, che si svolgerà dal 28 al 30 di novembre nella nostra città, e questo corteo sarà proprio questo sabato 18 novembre, sarà un'occasione in cui tante soggettività diverse si muoveranno contro il mercato delle armi, contro la produzione armiera, contro la nascita di un nuovo polo bellico in città, insomma tanti elementi, tanti tasselli di un mosaico mondiale che però può essere pezzo per pezzo smontato. Ecco, c'è qualcosa che ritieni importante aggiungere?
No, vi ringrazio in questo senso, ovviamente mi auguro che veramente la manifestazione di Torino riesca, che sia veramente partecipata e che anche questo contribuisca a lanciare un messaggio anche di speranza, perché probabilmente abbiamo il bisogno di rompere questa sensazione di impotenza che blocca un reale processo di opposizione ai processi di riarmo e di militarizzazione dei territori.
Grazie mille Antonio, alla prossima.
Buon lavoro a voi.